K in libertà, ovvero lo spazio dove dire la nostra intorno a un argomento. Oggi in particolare ho scelto il ritorno in libreria, visto che torna esattamente oggi, Alpi e Santuari del Cantone Ticino e del Piemonte di Samuel Butler. È la raccolta dei taccuini di viaggio pubblicata per la prima volta nel 1881 di uno degli scrittori britannici più taglienti, più ironici, iconoclasti dell'epoca vittoriana. Tra poco ne parleremo nella pagina con Matteo Terzaghi, che cura la prefazione di questa nuova edizione che esce per la casa editrice milanese Humboldt. Lo sappiamo, la fine dell'Ottocento è un periodo di forte turismo inglese sulle montagne svizzere, complice anche la rapida espansione della rete ferroviaria che rende possibile arrivare ai piedi delle Alpi con una facilità che prima era impensabile. Oggi quello stesso viaggio così facile a noi moderni figli dei voli low cost sembrerebbe un'odissea apocalittica. I voli per tutto il mondo al costo di una gazzosa al mandarino ci hanno resi forse un po' viziati, un po' indolenti e hanno anche involgarito il senso stesso del viaggio. Ma questa, come diceva Conan il Barbaro, è un'altra storia. Torniamo a Butler, che percorre le montagne ticinesi negli anni 70 dell'Ottocento e se ne innamora. La cosa interessante è che non si innamora tanto dei luoghi in senso stretto, quanto del sentimento, di quello che fanno suscitare in lui, della trasformazione che gli causano. I luoghi diventano, per Butler, potremmo dire, un tramite della lentezza. Camminare in Leventina, in Valle Maggia, ma anche nel Mendrisiotto, ha su Butler l'effetto di rallentare la sua mente. E una mente rallentata si può guardare anche in positivo, perché vuol dire anche più tempo per osservare ogni pensiero che l'attraversa. Altra cosa interessante poi è la centralità dei sacri monti, i complessi di cappelle votive disseminati sull'arco alpino tra Italia e Svizzera, con le loro madonnine, i santi, gli ex voto, la devozione popolare non mediata dalla teologia dotta. Butler, non dimentichiamolo, è anglicano e iconoclasta nel suo DNA, è proprio antidogmatico. Però queste espressioni di fede rurale, un po' semplice, forse ingenua, risvegliano in lui un calore, un rapporto con le radici che il protestantesimo borghese della sua Inghilterra semplicemente non conosce. Per finire, come dicevamo, le atmosfere, i luoghi, le persone che abitano questi luoghi. Butler perde per strada la fretta, lo abbiamo detto. Si ferma a mangiare, a parlare coi preti di campagna, a disegnare. Il volume infatti è ricco anche di illustrazioni. Riflette sul senso dell'ozium, sul rapporto tra paesaggio e spiritualità. Il tutto con la sua solita ironia, però stemperata dal calore umano che ha trovato. Butler vede nella Svizzera italiana degli anni 70 dell'Ottocento una specie di paradiso bucolico, un po' anche la idealizza evidentemente. Lui la contrappone alla tumultuosa modernità industriale dell'Inghilterra di quel tempo. Il Ticino che lui racconta è un luogo povero, lento, rurale, però anche festoso, radicato nella sua religiosità. Allora, pensate un attimo, provate a chiudere gli occhi e pensare a quello che vede Butler in Ticino, in Svizzera italiana, nel vicino Piemonte, nei Grigioni nel 1875. Facciamo l'esempio di Lugano. È un villaggio sul lago, pescatori e commercianti principalmente, primi alberghi di lusso che cominciano a spuntare sul lungo lago. Ci si arriva principalmente ancora in battello da sud. La linea ferroviaria da Chiasso infatti apre nel 1874, sono proprio gli anni di Butler, magari lui l'ha appena preso uno dei primi treni. Non ci sono sicuramente autostrade, non ci sono trafori che tagliano le valli, piloni in acciaio degli elettrodotti che tagliano le montagne. Non ci sono dighe sui fiumi di montagna, non c'è stata nessuna speculazione edilizia ai margini dei nuclei. Niente palazzoni nelle periferie, niente brutte casette singole. Provate a pensare, immaginate un Ticino fatto solo di nuclei, senza quella grandinata di cemento sparpagliato che ai nostri occhi sembra naturale. Immaginate quanto poteva essere bello. È ovvio che Butler vede solo questo, non vede la durezza della vita di quei tempi, la durata della vita di quei tempi, che era molto inferiore a oggi. Però quanta bellezza abbiamo perso in cambio della comodità. Ora, così per gioco, immaginate di poter prendere Butler, tirarlo qui oggi, nel presente, nel 2026, fargli fare lo stesso giro che ha fatto nel 1875 e poi dirgli: adesso scrivi un libro. Chissà che libro uscirebbe.